Buongiorno a tutti. Prego i commissari di prendere posto per l'inizio della seduta di Commissione Sviluppo Economico, avente in oggetto monitoraggio e controllo dei livelli dei bacini idrici di approvvigionamento cittadino. Ahimè, Alfonso, Ariotti, Barbieri presente, Bertorello, Bevilacqua, Bonicioli, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, Dello Strologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Gandolfo? Presente. Ghio, Gozzi, Grosso, Cabur, Lodi, Lograsso, Manara, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi. Ecco noi l'assessore Campora, ben trovato assessore. Prego gli uffici di prendere l'appello, li ringrazio. Allora, presento gli auditi per conto del gruppo IREN, i reti, sono sopraggiunti i signori Marco De Giovanni e Valentino Piramide. Benvenuti. Direi di non perdere tempo, lascerei all'assessore una breve introduzione. Mi permetto solo di ricordare a tutti i consiglieri come la commissione consiliare sia sì un diritto del consigliere, ma sia anche un dovere, quindi premetto questa cosa per ricordarlo a tutti noi. Prego, assessore.
Grazie, grazie Presidente. Beh, oggi abbiamo chiesto ai reti di fare il quadro di quella che è la situazione dei bacini idrici, non tanto su livelli anche di presenza comunque di acqua all'interno diciamo, dei bacini idrici di cui naturalmente parleranno, ma anche su come è strutturato il sistema e come il nostro sistema sia comunque invidiabile rispetto alle situazioni presenti in Italia dove abbiamo le situazioni più disparate. E, quindi era stata richiesta questa commissione e Reti farà un'esposizione circa i diversi bacini presenti sugli Appennini, alcuni anche abbastanza lontani, che però permettono alla nostra città quasi mai di andare in difficoltà. Le criticità ultime erano venute nel 17 con la pioggia che arrivò poi a dicembre e nonostante tanti mesi senza pioggia, anche in quel caso lì si era riusciti comunque a non arrivare al razionamento dell'acqua. Abbiamo i bacini idrici, poi naturalmente Genova è anche ricca di falde, quindi sia i bacini idrici che in maniera diversa le falde contribuiscono a garantire a tutti i cittadini un'acqua in abbondanza, ma anche di buona qualità.
Grazie assessore. A questo punto, Pandolfo e Veroli, sono mozioni d'ordine o sono interventi? Ok, grazie a voi. Prego, ingegner De Giovanni, prego.
Tema dei bacini idrici, però, appunto, come ha già premesso l'assessore Campora, il sistema genovese dal punto di vista idrico è ben più articolato perché ha varie fonti alternative anche ai bacini idrici, quindi c'è la possibilità sia di potabilizzare l'acqua dei nostri torrenti, principalmente Scrivia e Bisagno, sia anche l'acqua dei pozzi che sono lungo sempre il Polcevera e lungo il Bisagno. Quindi è un sistema che per fortuna ha una certa abbondanza di risorse, quindi permette a noi come gestore di avere varie alternative e quindi non avere problematiche legate appunto alla carenza di disponibilità. Appunto, le ultime problematiche comunque risolte poi senza disagio per la città sono del 2017. Le ultime problematiche da questo punto di vista con disagio per la città sono del 2003, quindi parliamo di oltre 20 anni fa. Prima di tutto una premessa su cosa sono le dighe. Le grandi dighe, che sono sostanzialmente quelle che gestiamo noi, sono degli sbarramenti di altezza superiore ai 15 metri o che determinano un invaso superiore a 1 milione di metri cubi. Quindi sono già oggetti, diciamo, una traversa fluviale normale non è una grande diga. Le nostre 6 per uso potabile sono tutte grandi dighe perché sono ben oltre i 15 metri e ben oltre il 1 milione di metri cubi di invaso. Questo distinguo cosa comporta? Le grandi dighe sono di competenza ministeriale, quindi vengono verificate, controllate, quindi il rapporto del gestore è col Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con un organismo ad hoc proprio per le dighe del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che una volta si chiamava Registro Italiano Dighe, ora è la Direzione Grandi Dighe. E sono quindi un corpo veramente specialistico, sono una novantina di ingegneri, geologi, quindi ci si confronta anche per noi gestori con persone estremamente competenti e che sono molto molto attente a tutte le problematiche. Le dighe in Italia sono 541, quelle appunto gestite da IREN come Liguria sono 7 e 6 per uso potabile. È stato fatto un po' troppo presto, una foto penso tutti abbiano visto almeno una volta la diga del Brugneto. Inizio con questa non perché sia la più vecchia e la più nuova, ma perché è il bacino più importante dal punto di vista proprio dell'approvvigionamento della città di Genova. Diciamo che molto spesso si tende a semplificare il fatto che se c'è acqua nel Brugneto si è a posto, perché effettivamente è il lago più grande. Questo è lo schema di derivazione del Brugneto. Praticamente il Brugneto ha una centrale idroelettrica a piedi diga che turbina tutta l'acqua che viene derivata, quindi tutta l'acqua per uso potabile viene anche utilizzata anche per la produzione di energia. Dopodiché c'è un complesso sistema di trasporto con delle gallerie, dei canali, ponti canali, un sifone nella zona di Laccio che trasporta quest'acqua prima a una seconda centrale idroelettrica, che è quella di Canate, una centrale idroelettrica da 9 megawatt, quindi con una produzione importante. Dopo la centrale idroelettrica c'è un sistema a quel punto di canale che la convoglia fino all'impianto di potabilizzazione di Prato, dove viene potabilizzata e distribuita alla città di Genova. Il lago del Brugneto ha anche la possibilità di alimentare in momenti di poca pioggia l'altro lago, sempre gestito da noi, di Valnoci. Quindi, visto che il lago di Valnoci è molto più piccolo, c'è la possibilità, aprendo una paratoia, di alimentare e incrementare l'invaso del Valnoci. Alcuni dati sulla diga del Brugneto, è una diga che è stata costruita dal Comune di Genova, quindi tra il 56 e il 60, ha richiesto 4 anni pieni per la costruzione. Contemporaneamente alla costruzione della diga è stato fatto un lavoro che purtroppo in altre regioni non è stata fatta, è stata fatta l'opera di trasporto per portare l'acqua all'impianto di potabilizzazione, l'impianto di potabilizzazione e la parte appunto per poi poterla portare in distribuzione. Quindi in questi 4 anni, oltre alla costruzione della diga, si è fatto contemporaneamente tutto il resto. Quindi quest'acqua, fin subito dagli invasi sperimentali fatti nel 1960, ha avuto subito la possibilità di essere distribuita e di fare quindi un servizio importante per la città di Genova. È una diga importante, 80 metri di altezza, 275 metri di coronamento, 260.000 metri cubi di calcestruzzo, insomma, parliamo di una diga che davvero è un colosso, ecco, tra virgolette, come penso appunto tutti voi sappiate per averla vista dal vivo. È una diga d'asse rettilineo con 12 elementi strutturali a sperone indipendenti, raccordati a due parti a gravità massiccia laterali. In questa diga sono presenti tre cunicoli a differenti quote, quindi tutta la diga è ispezionabile anche all'interno a queste tre differenti quote, e in questi cunicoli sono posti tutto un insieme di complessi strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'opera, quindi soprattutto ovviamente dal punto di vista della sicurezza dell'opera. I dati sicuramente più significativi in questa sede sono quelli appunto in grassetto. Il volume totale di invaso è di oltre 25 milioni di metri cubi, per quello che, visto che la capacità di invaso di tutti i laghi complessive è poco meno di 40 milioni, il fatto che questa diga ne invasi 25 dà un po' lo stato di salute del sistema genovese dal punto di vista appunto della quantità di acqua. Ha un bacino imbrifero di 25 km quadrati, il che vuol dire che è stata correttamente dimensionata, nel senso che una pioggia di 100 mm in resa 100% dà un apporto di circa 2 milioni e mezzo, quindi è una diga che non fa fatica a riempirsi se ci sono piogge ovviamente adeguate. A volte ci sono dighe con bacini piccoli che poi fanno molta fatica, magari invaso grande, bacino piccolo, e poi la diga ce l'hai sempre vuota. Questa è una diga invece che ha un buon rapporto tra bacino imbrifero e volume di invaso, quindi diciamo che si riempie, diciamo, in modo corretto, normalmente con un ciclo di riempimento lungo nel periodo autunnale, con le piogge autunnali, o quando le piogge primaverili sono abbondanti, due cicli, autunnale e primaverile. Le caratteristiche degli organi di scarico, non entrerei troppo nel tecnico, comunque la diga è predisposta da ogni punto di vista, essendo anche una diga, anche se ha più di 60 anni, però per l'Italia è una diga relativamente giovane questa, perché la maggior parte delle dighe sono state costruite prima. È una diga che è stata predisposta con una serie di organi di scarico importanti, cosa molto importante ai fini della sicurezza dell'opera, sia per la gestione delle piene, sia per la gestione di eventuali criticità che per fortuna non si sono mai create e si spera che non si raggiunga. Questa è la diga di Valnoci. In comune di Montoggio, questa forse è un po' meno conosciuta, non tutti forse l'avrete vista, comune di Montoggio, una valletta laterale, diciamo non distante dalla località di acqua fredda, ed è anche appunto alimentabile indirettamente anche dal lago del Brugneto, oltre che dal suo bacino imbrifero. Questo è il suo schema, quindi è decisamente più semplice, c'è un impianto di potabilizzazione molto vicino alla diga in località acqua fredda, e dopodiché parte la distribuzione verso Genova e soprattutto verso, diciamo, sostanzialmente la parte alta di Castelletto viene servita con questo lago, che proprio arrivando dall'alto, quindi è strategico per non avere dei ripompaggi, perché sennò quelle parti alte di Castelletto le dovremmo raggiungere con dei ripompaggi, quindi con maggiori costi energetici. Sia questa sia il Brugneto arrivano tranquillamente a Genova, non solo senza costi energetici, perché è tutto un sistema a gravità, canali con una pendenza e l'acqua arriva, tubazioni con pendenza, l'acqua arriva, raggiunge la giusta pressione, ma addirittura appunto nel caso del Brugneto anche con significative produzioni energetiche di energia totalmente verde, perché insomma più verde dell'idroelettrico sicuramente direi che c'è poco. E quindi anche questa diga è molto strategica, sebbene molto più piccola rispetto al Brugneto. parliamo di circa 50 metri di altezza, comunque insomma, non è che sia una diga piccola, un coronamento di 217 metri, 3 milioni e 400 mila metri cubi di volume totale di invaso, quindi anche questa ha un corretto rapporto col bacino imbrifero, tende a riempirsi senza grossi problemi. Ovviamente essendo più piccola, questa è una diga che tende poi a avere meno acqua, ecco, quindi per quello che l'alimentazione da parte del Brugneto in certi momenti è molto importante, ad esempio nel 2022 che è piovuto poco, questa cosa qua è stata particolarmente importante. Anche qui ci sono notizie sugli scarichi di superficie, questa diga era un po' più vecchia perché parliamo di una diga che ormai ha i suoi 100 anni più o meno è stata adeguata quindi dal punto di vista della sicurezza idraulica con la costruzione di un nuovo scarico di superficie a calice, che quindi è anche particolarmente bello da vedere soprattutto quando la quota è alta, perché l'acqua praticamente entra in questo calice, in questo bicchiere, e va dentro e si collega poi alla galleria dello scarico, dell'alto scarico di alleggerimento. Quindi sicuramente una diga che, appunto, anche se ai suoi anni è stata comunque poi adeguata ai nuovi calcoli delle portate di piena millenarie, cosa sempre più importante perché ovviamente tutti vediamo che sta piovendo in modo sempre più anomale, quindi quello che poteva andare bene quasi 100 anni fa difficilmente magari va bene se non si tocca. Questa è un'altra diga non tanto conosciuta, forse anche un po' più difficile da raggiungere perché c'è un po' più da camminare per arrivarci, la strada, diciamo, percorribile con le macchine, diciamo, ha una sbarra, quindi ci andiamo noi e l'unico abitante della zona, la diga di Busalletta, qua in versione invernale. Lo schema è questo, ecco, siamo in comune di Busalla, anche se poi il lago va in realtà tra vari comuni, tra cui Fraconalto ed altri. È una diga che è più recente, è nettamente la più recente delle nostre, perché è stata costruita nei primi anni 70, tra il 71 e il 75, ed è quindi a tutti gli effetti una delle poche dighe italiane costruite post-Vaillant, il che vuol dire che è stata costruita con criteri di sicurezza, di misurazioni, eccetera, standard ancora più elevati di quelli che c'erano prima, perché logicamente dopo la tragedia del Vaillant è cambiata completamente la normativa sulle dighe e quindi si è richiesto molto di più. Anche questa è una diga importante, siamo nei dintorni, insomma, dei 60 metri e 4.580.000 metri cubi. Questa diga serve sostanzialmente prima di tutto una parte della Val Polcevera, contribuisce a servire una parte della Val Polcevera. Anche questa è un sistema perfetto per gravità con vari livelli di produzione di energia, perché ha una prima produzione a Busalla, una seconda produzione a Mignanego, una terza produzione a Teglia, quindi produce in ben 3 punti diversi energia anche pulita in questo caso, e fino ad arrivare sostanzialmente alla città di Genova non richiede ulteriori ripompaggi, poi logicamente se dobbiamo pomparla in un quartiere che è molto in alto, quelli ci sono per tutta la città di Genova, però è un sistema che non nasce già con problematiche appunto energetiche particolari. Quest'acqua della Busalletta si unisce all'acqua dello Scrivia in un canale che trasporta l'acqua all'impianto di Mignanego, dove viene potabilizzata con un impianto molto importante anche appunto dal punto di vista del trattamento, anche perché l'acqua dello Scrivia, essendo acqua pienamente superficiale, richiede maggiori attenzioni rispetto ad acque più tranquille. La Busalletta sostanzialmente ha un maggiore utilizzo in estate, un po' come tutte le dighe in realtà, Chiaramente la gestione nostra è una gestione di buon senso, quindi quando abbiamo tipo ora molta acqua superficiale dello Scrivia, del Bisagno, dell'Avena, di tutte le fonti superficiali, tendiamo a utilizzare queste fonti superficiali perché è acqua che poi, una volta passata la situazione di pioggia autunnale, eccetera, è persa, non te la ritrovi da nessuna parte se non in mare. E tendiamo in questa stagione a cercare di far salire il livello dell'acqua nelle dighe, in maniera che poi le dighe invece diventino molto importanti quando poi nello Scrivia, nel Bisagno, nell'Avena non vedi più una goccia d'acqua perché sta 2 mesi senza piovere e quindi ovviamente un fiume, se non è mai alimentato, si asciuga quasi completamente. I nostri poi sono torrenti, quindi hanno proprio un regime di quel tipo, ecco, che vanno dalla piena devastante al secco più secco con solo qualche pozzanghera qua e là. Quindi questa è la gestione, poi i campi pozzi invece vengono utilizzati ad integrazione, quindi possono essere utilizzati anche indifferentemente anche in autunno, ovviamente anche quelli tendono a essere un po' più strategici in estate oppure quando iniziamo ad avere i livelli degli invasi un po' più bassi. Logicamente anche i pozzi, essendo comunque legati tutti a falda, subalveo, quindi dipendono strettamente dall'acqua che c'è nello Scrivia, nel Bisagno e nel Polcevera e anche nel Cerusa, perché poi abbiamo anche dei pozzi nella zona di Voltri, tendono anche questi in estate ad avere meno acqua, sono delle sacche logicamente i pozzi, quindi non viene proprio a cessare completamente, però diciamo che poi non bisogna scendere con i livelli di falda troppo in basso, perché sennò poi anche dal punto di vista qualitativo l'acqua ne può risentire. Questi appunto sono i dati della diga di Busalletta. Passiamo alle dighe del Gorzente, anche questo probabilmente è un'area che la maggior parte di voi conoscono, anche perché è una delle zone più belle della Liguria, sicuramente anche dal punto di vista ambientale, paesaggistico, è parco, eccetera. È un sistema di dighe articolato, di concezione piuttosto antica, perché è partita la costruzione della prima diga nel 1880, quindi parliamo di oltre 140 anni fa. La prima diga è proprio questa della foto, la diga di Lago Lavezze. E poi si sono aggiunte altre 2 dighe, Badana e Lungo, e comunque collegata a questo sistema la diga di Lavagnina, che però ha solo funzione idroelettrica, quindi non porta acqua, diciamo, alla città di Genova, e ha solo la funzione di restituire alla regione Piemonte una certa quota di acqua che noi, avendo fatto questi sbarramenti su corsi d'acqua che poi naturalmente sarebbero andati in regione Piemonte, allora è stata già dai tempi della concessione del 1880 predisposta la costruzione di una diga per la restituzione di una quota di acqua alla regione Piemonte. Questa è una diga appunto che ha tanti anni, costruita tra il 1880 e il 1883, 38 metri di altezza, è stata anche sopraelevata attorno agli anni 20. È una diga a gravità con speroni, sono quei, diciamo, rinforzi che avete visto nella foto precedente, quei rinforzi, questi sono gli speroni, e essendo più vecchia, ai tempi non c'era ancora cemento armato, calcestruzzi, eccetera, ma si parlava di pietrame che ovviamente trovavano in loco, perché prima della costruzione delle dighe lì era una zona molto pietrosa e quindi insomma hanno trovato le pietre in loco, e malta, quindi diciamo un impasto di malta e pietrame. Sono quindi 65.000 metri cubi di materiale misto di malta e pietre trovate in loco. La diga a gravità massiccia, e parliamo di un invaso di circa 2.400.000 metri cubi. anche qua gli scarichi sono stati adeguati, perché essendo la diga vecchia, gli scarichi concepiti all'inizio e anche dopo il sopralzo degli anni 20 non erano più adeguati, quindi anche in questo caso sono stati completamente modificati gli scarichi e adeguati quindi alle norme di oggi. Sempre tra le dighe del Gozente c'è la diga di Lago Lungo, che anche questa poco più recente, 1887-1891, parliamo di circa 47 metri di altezza, come volume passiamo i 100.000 metri cubi e poco meno di 4 milioni di metri cubi di invaso. Invaso in questo momento in parte limitato per questioni legate alla sicurezza idraulica, perché comunque è una diga in cui dovranno essere fatti lavori di adeguamento che però non possono partire fin tanto che la terza delle dighe del Gozente, che è quella che vi farò vedere, che è vuota da parecchi anni, non sarà di nuovo invasata, perché sennò si ridurrebbe troppo la capacità di invaso di questo sistema, che comunque è difficilmente sostituibile il sistema del Gozente, perlomeno fino alla zona di San Quirico. Quindi insomma, poi c'erano in inizio 12 milioni di metri cubi, ora ne abbiamo poco più di 6 e quindi diventa difficile vuotare completamente questa diga per fare queste opere fino a che non si rimette in servizio la diga del Badana. Queste sono le caratteristiche che vi ho detto della diga di Lago Lungo. Il Badana ve lo faccio già vedere com'è adesso, ovviamente è stato pieno, ma solo fino al 2006. C'è stato un problema idraulico piuttosto riscontrato molto rapidamente dalla nostra struttura di controllo, sinceramente proprio principalmente inizialmente la segnalazione di anomalia arrivata proprio dai guardiani delle dighe, ecco, quindi dagli omini che sono obbligati a vivere lì in un posto che è molto bello ma è anche molto scomodo. Si sono accorti di perdite significative, le hanno segnalate e siamo intervenuti immediatamente con uno svaso segnalato ovviamente alle autorità competenti, rapido, con l'apertura degli scarichi di fondo, per poter meglio poi indagare quello che era successo alla diga. In fondo vedete quella specie di apertura, è il cunicolo che è stato proprio poi costruito scavando la diga esistente circa in un mese di lavoro molto complesso, in maniera che la diga non si invasi più, perché poi la diga effettivamente i problemi li aveva. E il problema era che anche lasciando lo scarico aperto tendeva a rinvasarsi, perché gli scarichi non erano tanto grandi, e allora si è deciso, in accordi col Ministero delle Infrastrutture, di procedere alla costruzione di una galleria al fondo, dimensionata opportunamente su una portata di piena trentennale, quindi il massimo evento che può venire in 30 anni, in maniera che permetta di non invasare più la diga. In effetti, da quando è stata completata la diga non si è più invasata, perché questa galleria, quando poi tira completamente, porta via tantissima acqua. L'acqua che esce da questa diga va sulla diga di Lavezze. Perché è ancora vuoto? Visto che è successo nel 2006, vabbè, questo forse non so, no, lo saprete già, comunque c'è stato un progetto particolarmente complesso, perché alla fine i problemi strutturali erano piuttosto importanti, quindi il Ministero delle Infrastrutture ha richiesto un iter particolarmente complesso, è andato anche il progetto in approvazione alla quarta sezione della Commissione dei Lavori Pubblici, è tornato indietro con moltissime osservazioni che poi ovviamente sono state prese in carico. Insomma, l'andirivieni di questo progetto tra i vari ministeri è stato piuttosto importante, anche perché i lavori sono stati considerati quasi alla stregua di una costruzione ex novo, tant'è vero che c'è stata anche la valutazione di impatto ambientale a livello nazionale. Quindi insomma, un iter particolarmente complesso dal punto di vista autorizzativo, le autorizzazioni ministeriali del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture sono arrivate circa un paio d'anni fa. I lavori sono iniziati con l'adeguamento delle strade, con le strutture per il cantiere. Ci sono ancora in corso alcune cose dal punto di vista ambientale che speriamo di risolvere abbastanza rapidamente, perché poi nell'indagare questa diga una delle cose che ci ha fatto perdere più tempo è che le pietre di cui la diga è stata costruita con pietre locali che sono serpentiniti, e le serpentiniti contengono amianto naturale. Quindi il problema della gestione di queste parti di diga che dovremo demolire per fare i lavori ha comportato approfondimenti su approfondimenti ancora in corso, e quindi questa è stata ed è tuttora ancora una partita non del tutto chiusa, ma che contiamo ovviamente di chiudere. Ci sarà da capire se poi questo materiale di demolizione lo potremo riutilizzare, come speriamo, anche per un discorso di non trasportare 20.000 metri cubi demoliti avanti e indietro in siti dove viene gestito come rifiuto, oppure se dovremo invece poi rassegnarci al gestirlo come un rifiuto. È una diga comunque che oltre 50 metri e sui 5 milioni di metri cubi, quindi delle tre dighe del Gorzente era la più grossa. Era anche la più recente, quindi è anche un po' strano che questa diga abbia avuto questa problematica, tra l'altro senza dare alcun segno precedente se non qualche leggera perdita in qualche momento stagionale, e questo ha comportato anche poi un irrigidimento particolare del Ministero delle Infrastrutture anche sulle altre opere, e quindi da quelle è venuto fuori la limitazione di invaso sulla diga del Lungo. Ecco, sono dighe che comunque per un ministero che è competente hanno una certa età e quindi vanno trattate un po' con attenzione. Col nuovo progetto diventerà un'opera a tutti gli effetti nuova, quindi che avrà addirittura invasi sperimentali, andrà quindi portata in esercizio gradualmente per vedere come si comporta, e avrà anche un leggero aumento di capienza, perché visto che tanto eravamo costretti alla valutazione di impatto ambientale a livello nazionale, a quel punto abbiamo leggermente incrementato la capienza, sapendo anche di dover già mettere le mani poi all'altra diga di Lago Lungo. Quindi, come dicevo, i lavori preparatori di strade e infrastrutture di cantiere sono iniziati, avranno sicuramente prosieguo per tutto il 2025 questi lavori. La fase invece di cantierizzazione vera e propria della diga dovrebbe essere a partire dal 2026 e dovrebbero essere 3 anni di cantiere, dopodiché ci dovrebbero essere gli invasi sperimentali, ovviamente se non ci sono particolari problematiche durante appunto questi lavori, comunque molto molto importanti, che al momento cubano quasi 40 milioni di euro insomma di importo lavori. Su questi lavori siamo riusciti in parte a ottenere dei finanziamenti ministeriali, no, ovviamente che coprono neanche lontanamente questa cifra. E tutto il resto invece deve essere finanziato dal piano d'ambito, quindi dal sistema che poi è legato anche alle tariffe dell'idrico. Due parole sulla sicurezza delle dighe, perché abbiate un po' un'idea, insomma, che visto che le dighe a volte fanno un po' paura alla gente, e forse quella che fa più paura di tutte è la Busalletta, perché è molto vicina a Busalla, mentre le altre sono un po' isolate in zone che poi la gente se le dimentica un po' e le vede più come un'attrattiva, invece la Busalletta è molto molto vicina a Busalla, e quindi insomma c'è sempre un po' di agitazione in zona. Le dighe sono controllate con delle visite ispettive semestrali da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, proprio da un ufficio specialistico che fa solo dighe, quindi sono ingegneri e geologi super esperti di dighe. visite semestrali molto approfondite a cui come gestori dobbiamo essere presenti, deve essere presente l'ingegnere responsabile della sicurezza dell'opera, che può essere una figura interna o esterna all'azienda, nel nostro caso è interna, o il suo sostituto. Vanno fatte ogni 6 mesi le asseverazioni semestrali proprio da parte dell'ingegnere responsabile della sicurezza della diga che attestano il buon comportamento dell'opera. Quindi sono cose molto approfondite in cui vengono allegati tutti i diagrammi di tutte le misure che sono presenti sulla diga o perlomeno di quelle significative quando le misure sono troppe. Quindi questa dichiarazione allegata a tutta l'altra parte tecnica viene poi esaminata dal Ministero e capita che facciano osservazioni, che dobbiamo dare integrazioni, chiarimenti, eccetera. Quindi c'è molto controllo. C'è l'applicazione del documento di protezione civile, del DPC, che sono stati tutti recentemente rivisti, sono tutti nuovi, tra virgolette, e sono diga per diga, perché ovviamente ogni diga comporta procedure di protezione civile diverse, perché c'è quella che il Brugneto si riversa sostanzialmente su un paio di comuni del Genovesato, Montebruno, e poi diventa Piacenza, quindi i danni potrebbe farli nel Piacentino, le dighe del Gorzente eventuali problematiche le darebbero al Piemonte. Quindi, insomma, ogni diga ha tutta una serie di differenze e quindi un documento differente. Cambiano persino le prefetture di competenza, visto che poi la palla in mano da questo punto di vista della macchina di protezione civile ce l'ha molto di più anche la prefettura. Cambiano anche le regioni di riferimento, quindi insomma c'è tutta una serie di cose. Quindi per le allerta meteo, per eventuali gestioni di problematiche sulle dighe, c'è tutto un meccanismo di allertamento ed eventualmente se ci fossero problemi grossi addirittura anche di evacuazione di zone esondabili, eccetera, eccetera. La guardiania è fissa in loco proprio per foglio condizioni di esercizio e manutenzione della diga, che è il documento redatto tra gestore, quindi gruppo IREN, e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. È un contratto a cui noi dobbiamo attenerci al 100%. In questo contratto c'è scritto che dobbiamo avere i guardiani fissi in loco, che fanno tutta una serie di misure, di ispezioni, di controlli quotidianamente, più volte al giorno, su queste dighe. Quindi non è una cosa che è lì buttata lì, abbandonata, insomma, hanno visto le brutte esperienze del ponte, eccetera, sono cose molto molto controllate e effettivamente nell'unico caso in cui abbiamo avuto una criticità, la macchina poi dei controlli, degli alert ha funzionato più che bene, perché non è successo assolutamente nulla. Due parole sulla gestione idrica che facciamo come IREN Acqua. Dal 2016 la richiesta idrica era di 85 milioni e 4, diciamo circa 85 milioni di metri cubi, quindi per fare servizio a Genova dovevamo immettere la bellezza di 85 milioni di metri cubi. È iniziata un'azione importantissima dal punto di vista della distrettualizzazione, i distretti ora sono più di 100, siamo partiti con 0. La distrettualizzazione comporta il dividere la rete in parti sempre più piccole, più controllate, con tante misure di pressione, di portata, con anche un abbattimento delle pressioni e quindi comporta un'azione importante. Non la vedi subito perché infatti all'inizio non siamo addirittura scesi, poi scesi un po' più lentamente, ma continuando poi ad aggiungere distretti, a continuare a fare queste azioni, l'azione ci ha portato a 65 milioni di metri cubi. Ora in effetti viene la sfida un po' più difficile, perché andare poi sotto queste soglie è una cosa particolarmente difficile, con le perdite che erano passate dal 34 al 22%, quindi Questa cosa ha portato dei risultati, questa azione molto importante sulla distrettualizzazione, sulla ricerca e la riparazione delle perdite ha portato veramente dei risultati molto tangibili. Questa cosa, oltre che essere importante per questioni etiche, perché poi non è bello sprecare l'acqua, penso questo siamo tutti d'accordo, anche se un sistema particolarmente complesso di tubazioni sottoterra, migliaia di chilometri di tubazioni, non è che si può pensare che non disperda, ovviamente, insomma, diventa poi molto difficile andare a incidere ancora, ecco, questa sarà la sfida dei prossimi anni sicuramente. La cosa importante cos'è? Che immettere meno acqua in rete vuol dire anche trattenerne di più negli invasi, quindi se io ne metto meno, invasi riesco a tenerli su quote un po' più alte, riesco a ammortizzare degli anni particolarmente siccitosi come il 2022, con tra l'altro il prosieguo della siccità nel 2023 circa fino al mese di ottobre, è stato abbastanza devastante e probabilmente senza le interconnessioni, perché noi veniamo anche da una storia in cui nel 2006, fino al 2006 c'erano 3 acquedotti a Genova, De Ferrari Galliera, Nicolà e Genova Acque, con impianti differenti, reti differenti, tutto quindi un sistema che fino al 2006 non si parlava. Nel 2006 ci siamo messi insieme, c'era già un paio di punti per potersi scambiare l'acqua, ma una cosa molto minimale e anche poco incentivata, perché finché le aziende erano separate con proprietà separate, se io ti davo l'acqua tu me la dovevi pagare e io dovevo prendere i soldi, quindi logicamente era poco incentivante questo sistema. Nel momento che nel 2006 è nata l'unica società, prima Mediterranea delle Acque, ora Irenacqua, si sono messe insieme le reti e questa cosa qua ha comportato il fatto di mettere davvero a fattor comune la gestione delle fonti, perché fino al 2006 paradossalmente pioveva più al Brugneto, il Brugneto era pieno e magari i laghi del Gonzente erano vuoti e noi eravamo in difficoltà, io ne venivo da De Ferrari Galliera a fare il servizio idrico. Nel 2003 il De Ferrari Galliera ha dovuto razionare l'acqua, nonostante integrazioni per quanto possibile anche di Genova Acque stava discretamente bene invece come acqua. Ora invece la gestione è totalmente a fattor comune, quindi questa è una cosa di nuovo importantissima, perché si gestisce, è stato molto positivo che ogni acquedotto avesse le sue risorse, per questo ha portato un po' di ridondanza, forse no, però diciamo avere qualche possibilità in più. Ognuno aveva la sua diga o le sue dighe, ognuno aveva i suoi pozzi, ognuno aveva il suo sistema di captazione superficiale. Messo tutto insieme ci siamo trovati a essere messi un po' meglio e difatti dal 2006 non ci sono state più situazioni così importanti. Quindi 20 milioni di metri cubi risparmiati vuol dire avere più acqua nei bacini. Questa, spero che la leggiate abbastanza bene, è un confronto alla data di ieri, 10 ottobre 2022, 10 ottobre 2023, 10 ottobre 2024, lago per lago e totale. 22, vi ho detto, un anno che ha piovuto pochissimo. La somma faceva 17 milioni e 7. 17 milioni e 7 su 39, 9,50, quasi 40 di capienza totale, non stai tanto bene, eh? 10 ottobre 2023. Secondo anno poco piovoso fino a quel momento, un po' meglio, 23,8, ma anche lì non è che sei tanto messo bene a ottobre quando sei così. 10 ottobre 2024, quest'anno ha piovuto bene, anzi è dal 15 di ottobre dell'anno scorso che piove tanto. Siamo praticamente pieni, 38,2, ma addirittura se vi avessi aggiornato i dati ad oggi saremo quasi vicini al massimo totale, perché il Brugneto ieri tracimava, adesso oggi non ho visto i dati se sta ancora tracimando, se è lì, però sta tracimando il Brugneto, tracimava all'Avezze, Busalletta era un po' sotto, Valnoci un po' sotto, ma insomma siamo molto vicini al pieno totale, quindi questa politica sulle perdite, sui distretti, sull'integrazione, dei tre acquedotti, quindi sul, diciamo, il fatto di aver unito le risorse, unito le reti, effettivamente ci porta a stare meglio e anche a poter, abbiamo una diga vuota, come vi ho detto, dal 2006, cioè prima nel sistema in cui ero io a De Ferrari Galliera, con quella diga vuota io non so cosa avremmo veramente potuto pensare di fare, perché dovevamo, il nostro servizio comportava emungere da quella zona 60.000 metri cubi al giorno, se ti restano 6 milioni sono 100 giorni d'acqua, cioè che fai poi? Ecco, quindi questo direi che è quello che poi ovviamente sono a disposizione per approfondimento e domande.
Grazie. Grazie ingegnere Giovanni, direi che la sua relazione è stata oltremodo puntuale e precisa, e poi l'ultima slide in particolare è un po', diciamo, il succo di quello che la Commissione poi avrebbe sicuramente chiesto. Quindi a questo punto darei la parola all'ingegnere Piramide, prego, lei la parola.
Ok, ma direi che sui contenuti relativamente all'approvvigionamento Marco ha fondamentalmente detto tutto, ha dato le evidenze che comunque al di là della quantità di acqua c'è un sistema di controllo che ci mette tranquilli rispetto ai sistemi di sicurezza. Io aggiungo giusto due battute su quello che oggi non si vede rispetto alla presentazione, cioè il sistema a rete e il sistema qualitativo, perché sono due aspetti dell'approvvigionamento potabile relativamente importante. Non entriamo nel merito dell'altra parte del servizio idrico, quindi sulla rete fognaria e sulla depurazione, che rende ancorché ancora più complicato gestire il servizio idrico in una città densa e bella come quella di Genova. Sulla rete potabile, giusto qualche numero, se noi mettessimo, sommassimo tutti i metri di tubazione che abbiamo nel tessuto urbano della città, arriveremo a 1200 km, quindi un elemento particolarmente complesso da osservare, soprattutto perché non è visibile. Quindi i temi relativi alla distrutturalizzazione, al controllo di quello che non vediamo, è un elemento fondamentale per conservare la risorsa in primis, ma guardiamolo anche in modo molto più propositivo, la utenza, a garantire il servizio idrico. Quindi su questo tema ovviamente c'è un servizio che opera quotidianamente sul monitoraggio delle perdite e la risoluzione, e su questo diciamo abbiamo anche un sistema di attenzione a quelli che sono i numeri che registriamo sistematicamente. E al di là di qualche fatto importante che è successo, diciamo, nel periodo estivo come rottura eclatante, in realtà i numeri ci dicono che è fisiologico che la rete si rompa. A volte si rompe in modo più eclatante, mi riferisco a Corso Sardegna, ma di fatto diciamo quegli episodi non è che sono in un accrescimento di un sistema che sta degenerando. È chiaro che a questo ci deve essere un contrasto della gestione con degli investimenti legati ovviamente al rinnovamento dell'infrastruttura. Con questi chilometri però potete immaginare quanto l'intervento relativo al rinnovamento non può andare di pari passo, perché 1200 chilometri di tubazione, rinnovarli, insomma, il tempo di rinnovo è relativamente lungo. Gli investimenti sono molto importanti, ma come mi insegnano, la migliore gestione è quando le risorse sono limitate, quando ce ne sono tante ovviamente a livello economico è ancora più semplice, quindi questo è il nostro sforzo. L'altro tema che mi sento di sottolineare è che rispetto al tema quantità, al tema controllo, al tema servizio, c'è un tema di qualità dell'acqua. Marco ha citato alcune fonti che sono più tranquille dal punto di vista qualitativo, no? Pensiamo a quelli che sono gli elementi che caratterizzano l'acqua, perché l'acqua si muove nell'ambiente natura e quindi si può arricchire di elementi, ma a volte questi elementi sono come dire, antropici, e quindi i sistemi di trattamento e di potabilizzazione sono relativamente importanti. Da qualche anno è in corso un progetto definito da una norma del settore potabile, che è quella della redazione dei piani di sicurezza dell'acqua. Questi piani garantiscono, fanno un'analisi di rischio sostanzialmente su due aspetti, che sono la connessione tra l'elemento quantitativo, che è alla base ovviamente, ma anche l'elemento qualitativo a garanzia di quello che è diciamo, l'utilizzo appunto potabile umano della risorsa. Sulla città di Genova in questo momento abbiamo concluso 5 piani di sicurezza rispetto a un numero complessivo per tutta la città metropolitana abbastanza importante, siamo quasi poco meno di 100. 5 piani di sicurezza a livello numerico sono pochi, ma rappresentano quasi il 60% della popolazione servita complessivamente sulla provincia. Quest'anno ci avviamo a completare l'analisi sui piani di sicurezza della città di Genova, quindi avremo tutta la città di Genova con questo sistema coperto, completato, e cominciamo anche l'approccio verso il resto della provincia. Nel resto della provincia, pur avendo una numerosità elevata di piani da redigere, abbiamo tempo fino al 2029, in realtà sono molto più semplici perché le interconnessioni, diciamo, i collegamenti, anche lasciatemelo dire, la grandezza dei piani è più modesta ovviamente rispetto a quella della città. Giusto qualche numero sulla distrettualizzazione, perché è l'elemento che ci consente di appunto monitorare le perdite in modo efficace. Oggi abbiamo raggiunto 120 distretti nella sola città di Genova, miriamo ad arrivare a 140 alla fine di quest'anno, 120 riferito, come ci diceva Marco, alla fine del 2023. Quindi questi aspetti sono il lavoro quotidiano del gestore, ma con una finalità ben chiara di approvvigionamento, sicurezza ovviamente delle opere, sicurezza alimentare del prodotto distribuito e ovviamente servizio all'utente.
Grazie Piramide. Allora passiamo la parola ai commissari. Pandolfo, prego, a lei la parola.
Grazie Presidente, ma tanto ringrazio gli auditi della ampia e completa relazione rispetto al tema dei bacini idrici della nostra città, ma non solo, della città metropolitana di Genova. Ma stante il fatto che gli impegni che assume questa maggioranza si infrangono nel momento che la stessa giunta varca la soglia del portone, dimostrazione ne è il fatto che il sindaco ieri sera era presente ad una festa tra i palloncini banditi per stessa volontà di una mozione del capogruppo Pilloni. Il capogruppo Pilloni ci ha più volte sollecitato anche rispetto al fatto che alcuni impianti come quello del dissalatore fossero discutibili rispetto alle previsioni che la città di Genova poteva supportare, anche in relazione a quelle che sono state le dichiarazioni del sindaco di voler fare un dissalatore non solo per Genova, non solo per la città metropolitana, ma per l'intera pianura padana. Allora, stante questo, io mi sono andato a recuperare una determinazione dirigenziale dell'ingegner Prandi del 19 settembre del 2023, che affidava al dottor Leto un servizio di redazione delle linee guida per la valutazione di una strategia idrica di medio periodo per la città di Genova. Costo 70.000 euro, 40.000 euro nel 2023, 15 nel 2024, 15 nel 2025. L'obiettivo è una redazione di linee guida per una valutazione strategica appunto di medio periodo da svolgersi entro 24 mesi. Siamo alla metà di quel percorso, però intanto 40.000 euro gliel'abbiamo già dato e gliene stiamo dando altri 15.000 per fare F punti. Allora, il primo è l'analisi del contesto, il secondo, il terzo, le linee guida per una valutazione strategica, anche relative all'ipotesi di realizzazione di un impianto di desalinizzazione integrato e innovativo. Probabilmente, spero che almeno risponda a quelle che erano le indicazioni del collega Pilloni, non come i palloncini in mezzo ai quali si trovava ieri il sindaco Bucci alla festa dell'ex governatore e patteggiatore Toti. Punto E, definizione degli stakeholder e proposta di organizzazione di tavoli tecnici per la condivisione degli scenari. Punto F, redazione di un libro bianco che mi immagino arriverà alla fine del percorso. Auspico, visto che abbiamo speso 70.000 euro di soldi pubblici per affidarli al vincitore di questo bando, dottor Leto, che io ho incrociato nella mia esperienza di governo a Roma, perché ricordo che era il segretario particolare di un altro ministro, era del ministro Giannini, all'epoca ministro dell'istruzione nei governi di centrosinistra, quindi diciamo so di chi parlo e non ho problemi personalizzare e a personificare, anche perché qui è stata fatta una scelta dall'amministrazione pubblica con soldi pubblici rispetto ai quali io intendo avere un riscontro dall'amministrazione, perché immagino che nel corso di questo anno si sia interfacciato il dottor Leto con l'amministrazione, con gli stakeholder, rispetto a quello che è un contratto in qualche modo che è stato sottoscritto con l'amministrazione pubblica. Quindi io vorrei capire che cosa è stato fatto con i 70.000 euro, che non sono proprio bruscolini, pubblici, rispetto al tema della strategia idrica della nostra città. Dopodiché bene il lavoro che è stato fatto da IREN e ovviamente da chi ha la responsabilità della rete esiste, della quale abbiamo avuto un'ampia fotografia e un'esaustiva fotografia sulla quale non ho da porre interrogativi, ho da porre invece questo interrogativo rispetto ad una scelta politica che ha fatto l'amministrazione Bucci. Grazie.
Grazie Pandolfo. Prego Falcone, intanto informo l'Aula che mia intenzione sarebbe chiudere la commissione entro le ore 11.
Ma io ringrazio gli auditi, ringrazio il Presidente, ringrazio anche il consigliere che mi ha preceduto, che come dire, ci richiama alla cena con i palloncini, alla festa con i palloncini, però non ci dice niente della cena che il loro candidato ha fatto a Roma e a Milano, come se come dire, le cene fatte a Genova sono oggetto di interventi di magistratura, però forse a Roma e a Milano la magistratura non va a cercare diciamo le cene. Quindi voglio dire, predicate bene e razzolate sempre male, vabbè, ma questo fa parte del vostro DNA.
Commissario Falcone,
sì, no adesso
lasciato,
passando
la
diciamo,
parola,
sì, sì, no, passando all'intervento tecnico, diciamo, come detto, ringrazio gli auditi. Io mi volevo un attimino concentrare, quindi fare due richieste, assessore, mi rivolgo anche a lei, perché è stato bello, è stato, come dire, costruttivo per me, che per la prima volta diciamo che assisto a come è organizzata la rete idrica, vederla proiettata. Innanzitutto chiedevo se secondo lei, secondo l'organizzazione, fosse possibile organizzare un sopralluogo, cioè un tour, un qualcosa dove ora che sappiamo diciamo i dati tecnici, andare anche a verificare un pochettino sul posto. Quindi questa è una prima domanda. E poi mi volevo concentrare, quindi chiedevo di conoscere la situazione sulla dispersione delle acque, perché è stato detto che ci sono chilometri e chilometri di tubazione sottoterra. Addirittura è stato dall'ingegner Piramide diciamo quantificato 1200 km nella sola città di Genova, se li mettessimo, sono la distanza che faccio io quando vado in Calabria, quindi so quanto è lunga questa unità. Quindi chiedevo, sulla dispersione si interviene laddove c'è una materiale fuoriuscita dell'acqua, e questa come si controlla? C'è, che ne so, un sistema di controllo di pressione all'inizio e poi nei vari punti c'è il controllo di questa pressione, quindi se cala c'è una... cioè, volevo capire come un pochettino è strutturata. E poi capisco che le risorse economiche sono poche, logicamente si deve intervenire per rinnovare laddove c'è la perdita del guasto, ma per esempio, visto che ci sono dei lavori dove È previsto adesso il rifacimento del manto lì, per esempio in via Lungomare Canepa, per l'adattamento. Ecco, in questo caso è prevista, avete previsto la stesura, diciamo, il posizionamento, più che stesura, di nuove tubazioni utilizzando già questi scavi per avere, che ne so, un'alternativa laddove si dovesse rompere un qualcosa del genere, quindi nell'ambito della programmazione, se si tiene conto dei grandi lavori, ecco, quando si rifà una strada, ecco, non so se c'è questa. Per adesso mi fermo, grazie.
Grazie Falcone, Bruzzone, Filippo.
Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutte e tutti. Io non parlerò di cene, Presidente, perché non credo che sia questo il tema in discussione questa mattina. Però vorrei partire da un elemento che come gruppo abbiamo provato a sollevare più volte, ovvero sia la dispersione idrica. Ora, se ho letto bene le slide, per questo ringrazio i rappresentanti di IREN per il lavoro svolto, oggi siamo a un 22% comunque di dispersione. Quindi la prima domanda che mi viene da porre è se sia possibile immaginare una dispersione zero, cioè se potremo mai arrivare un giorno a non avere una percentuale di acqua persa, oppure quale sia declinata la domanda in modo diverso, la percentuale minima come obiettivo. Oggi partiamo da 22, si partiva ovviamente da un dato più elevato come da comunicazione. Qual è l'obiettivo che l'amministrazione, IREN e tutti i soggetti coinvolti hanno intenzione di raggiungere? Ecco, qual è il numero che riteniamo essere soddisfacente? Perché poi vi sono, diciamo, da questa prima domanda due domande che almeno nella mia testa si sono collegate. La prima è se vi sia un piano diciamo di manutenzione delle tubature, la dico in maniera volgare. Questo perché è evidente che ci sono stati dei fatti eclatanti, come diceva Iren, fatti meno eclatanti, ma è altrettanto vero che Genova è una città vecchia, ma non per età, non vorrei mancare di rispetto, ma ha una struttura di per sé anziana, per molte ragioni. Per molti aspetti abbiamo avuto uno sviluppo in maniera un po' indiscriminata, mi viene da dire, soprattutto negli anni 60 e 70, e forse a questa città è mancato un intervento strutturale di manutenzione. Poi, se parliamo di manutenzione, non è, come dire, l'assessore Campo, era l'assessore competente, direi che in questi ultimi anni siano stati fatti più disastri che altro, ma questa è una valutazione politica, ovviamente, ma comunque questa amministrazione, se le altre non avevano sviluppato un piano di manutenzione, diciamo, complessivo della città, non l'ha fatto neanche questa amministrazione. Quindi la domanda che discende appunto dalla quella più generale sulla dispersione idrica è se vi sia un piano delle manutenzioni e se sì, come articolato. La seconda domanda che si collegava nella mia testa sul tema della dispersione è l'accesso all'acqua pubblica. Anche su questo tema noi abbiamo provato a sollevarlo con diverse proposte. Ci era parso di capire che una proposta come poteva essere quella della Casa dell'Acqua all'amministrazione, in particolare all'assessore Campora, non convincesse più di tanto per livello, per costi, per gestione, eccetera, salvo errore da parte mia, perché poi magari nella replica l'assessore Campora ci dice che le casette dell'acqua sono fighissime e le facciamo anche a Genova. La soluzione è la gestione delle fontanelle. Quindi la domanda è l'approccio che ha non solo l'amministrazione ma anche IREN sul tema accesso all'acqua pubblica e quindi la gestione delle fontanelle. Se vi sia una sinergia tra amministrazione e azienda su questo tema, se non vi sia, se non è un tema, diciamo, ritenuto strategico, insomma. Io credo che il tema dell'accesso all'acqua pubblica debba essere uno degli elementi essenziali, insomma, per la civica amministrazione. L'ultima domanda che faccio, Presidente, facendo Bruzzone di cognome, era sulle palanche. Nel senso che una cosa che mi incuriosisce è la seguente, perché a un certo punto si è fatta una riflessione sia su Piacenza sia sul Basso Piemonte,
E quindi volevo capire quali siano, come dire, gli accordi tra l'azienda e le altre amministrazioni. Cioè, fatto 100 dell'acqua disponibile, quanto viene suddiviso? Cioè, di 100, X viene dato a Genova, Y viene dato a Piacenza, Z viene dato al Piemonte, e che tipo di accordo ci sia? Cioè, immagino che ci sia anche una base economica, nel senso che se noi diamo dell'acqua a Piacenza, l'amministrazione di Piacenza dà qualcosa in termini economici oppure no, e la suddivisione appunto di quanto viene dato a Genova, quanto viene dato a Piacenza e quanto viene dato al Basso Piemonte. Grazie.
Grazie Bruzzone, prego Ahimè.
Grazie Presidente. Allora, in primis vorrei ringraziare l'ingegnere De Giovanni e l'ingegnere Piramide per le esposizioni tecniche precise. E io mi limiterò ad andare su temi, da passare da temi diciamo più generali che specifici. Intanto vorrei dire questo, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, nel senso che l'IREN, tutte le volte che è stata chiamata dal sottoscritto, è sempre intervenuta, anche per eventuali controlli su dei condotti fognari, quindi prove con anilina, quindi mi preme sottolinearlo in quest'aula. E invece di andare in propaganda politica vado proprio sui temi specifici e tecnici anche. Partiamo col primo. Il piano Laghetti, che era stato previsto da Ambi e Coldiretti, che prevedeva 10.000 bacini idrici a livello nazionale, e che prevedeva un riutilizzo delle acque piovane del 35% fino al 2030. Chiedo se IREN è stato interessato da quel piano Laghetti. Vi dico questo. Allora, chiaramente noi siamo in un periodo di piogge, siamo in un periodo buono, positivo. Ci sono stati periodi di siccità sia in Regione Liguria che a Genova, soprattutto a Genova, che abbiamo passato. Però, ecco, alla luce di questo, noi non dobbiamo mai abbassare la guardia, perché ci possono essere dei periodi, come vediamo anche a sud, di forte siccità che possiamo anche imbatterci noi come genovesi, e quindi per quello che tiro fuori questo piano Laghetti, prevedere se IREN prevedeva qualcosa riguardo questi piccoli bacini. Li chiamano Laghetti perché sono piccoli bacini idrici. Secondo punto, mi risulta che sul territorio molto raro, ma molto raro, ci si imbatte in delle centrali che richiamano centrali power, piccole dighe di power. Ce n'è una in località dalla strada che va a Casanova di Rovegno. Volevo chiedere così per informazione, la mia curiosità, se sono gestite da voi oppure power in un'altra, se siete al corrente delle loro funzioni, perché non è successo che in queste, una di queste, in tante di queste, diciamo quelle poche che sono state rilevate, c'è stata anche una moria di pesci, quindi ci sono stati dei casi abbastanza pesanti in periodo di siccità. Altra cosa che volevo chiedere, la condotta che c'è a Lago Vannoci, che c'è una condotta molto grande, molto grossa di dimensioni, sulla sponda sinistra del Lago Vannoci, volevo chiedere se, così, anche lì per informazioni, se è in funzione oppure una condotta abbandonata, è quella famosa condotta color nero che va verso le sorgenti del torrente Noci. Poi volevo chiedere, quarto punto, la situazione delle bocche tassate a livello cittadino. Io sono stato, diciamo, diverse volte, sì?
Probabilmente non è un tema, specifico per gli ingegneri.
Ah, bocche tassate è un'altra cosa, sì, va bene. Grazie. Sì, sì, ok, grazie. Sì, sì, infatti chiedevo. L'acquedotto dei Nicolai. Non so se siete al corrente che l'acquedotto di Nicolai in via Domenico Chiodo c'è, si evidenzia una piccola perdita, probabilmente saprete già.
Consigliere, non siamo qui a fare segnalazioni, okay, per cortesia, bene, perché d'accordo. Il tema è l'approvvigionamento dei vaccini, quindi non avremo le risposte, okay, più che altro. Grazie.
Allora, la Busaletta, ok. Chiedevo, il lago Vannoci, il lago del Bugneto, mi risulta che sulla sponda a sinistra ci sia una frana attiva in località Rettezzo. Volevo chiedere informazioni, scusi, se è monitorata o meno, se è previsto uno studio e quant'altro. Poi andiamo avanti sempre su temi generali. Ecco, il sistema di controlli dell'acqua potabile. Volevo chiedere se è previsto un sistema di controllo sulla qualità dell'acqua in riferimento ai contenuti organici e ai contenuti chimici. No, volevo chiedere, se è previsto un controllo, un monitoraggio su questi bacini, ecco. Sistema, idrico.
Salvato in corner.
Sistema idrico.
Sì, però le domande troppo specifiche ricadono tutte in argomenti differenti, perché abbiamo trattato le fontanelle, il monitoraggio degli agenti chimici. Questa commissione è sull'approvvigionamento dei bacini idrici, quindi le domande, non avremo neanche i tecnici giusti, quindi oggi gli ingegneri sono qui per rispondere a domande del tipo: il Brugneto quest'estate ha avuto sofferenza? Questa è una domanda generale di carattere a cui noi avremo risposta, quindi è inutile in questo contesto andare a chiedere della perdita o della fontanella. Grazie per la collaborazione.
Va bene, allora ho terminato, grazie.
Grazie consigliere Aimè. Vero, li prego.
Sì, grazie, cercherò di rimanere quasi in tema. Innanzitutto ovviamente ringraziando l'assessore Iren per queste presentazioni e i dati esposti, che è molto importante portare alla conoscenza dei cittadini. Concordo sull'opportunità di una commissione in itinere e mi chiedevo se sono mai previsti anche delle aperture o delle presentazioni verso la cittadinanza di queste comunque dighe, per far visitare, per far vedere un po' come sono e come funzionano. Venendo alle domande un po' più specifica, non è il caso di quest'anno, come abbiamo visto dai dati e anche guardando fuori dalla finestra, però sono previste delle strategie da mettere in atto in caso di carenze di acqua? Cioè, esistono dei piani con determinate scadenze? Cioè, arriviamo a marzo, sappiamo che c'è poca acqua, a luglio non è piovuto, quindi vengono messe in piedi determinate strategie per far fronte a una possibile carenza di acqua durante l'estate, quindi quando sono i momenti in cui voi controllate di più i bacini. E poi, se il Presidente mi consente questi 30 secondi, volevo spiegare un attimo alla sinistra, ma c'è un deserto incredibile, mi sembra non ci sia neppure un esponente del PD a cui probabilmente interessa di più la campagna elettorale
rispetto al
controllo dei livelli.
Rimaniamo sul tema, per favore.
Sì, volevo dire che, come dice il nostro sindaco di Genova, e speriamo sindaco della Liguria, le cose bisogna leggere, capirle e poi parlare, perché la mozione del mio capogruppo era sui palloncini che venivano lasciati nell'aria, che potevano magari andare anche ad inquinare i laghetti, i laghi, i nostri bacini, e non quelli usati per le feste.
Grazie. Commissario. Pilloni, prego.
Sì, grazie Presidente. Sì, anch'io mi associo ai ringraziamenti naturalmente dell'esposizione che ci è stata portata innanzi, ed è ancora la dimostrazione plastica che dietro a quello che noi abbiamo come cittadini c'è tanto lavoro, c'è molta attività, molto controllo, molti investimenti che vanno assolutamente presi in considerazione, ringraziando gli operatori e tutti coloro i quali, dai tecnici, dagli ingegneri, i progettisti, ogni giorno si impegnano affinché dai nostri rubinetti esca l'acqua per farci la doccia e per mangiare.
Scusa, andiamo avanti, prego. Scusa, commissario Pilloni.
Vabbè. Detto questo,
proseguiamo la commissione. Scusa, prego Pilloni.
Però scusa,
l'aula la gestisco.
Non posso gestire
il controllo di ogni smartphone. Non credo di poter ritirare gli smartphone ai consiglieri. No, non sono ancora un insegnante di lettere.
Vabbè.
Prego commissario Pilloni.
Peccato.
Proceda.
Sarà un caso, ma Falcone. Dai,
ho ripreso
dai.
Tutti, commissario Bruzzone. Prego Pilloni, concludiamo la
Presidente.
Commissione, prego. Prego Pilloni.
Dai,
prego Pilloni.
Dai, scusate, sarà un caso, ma tutte le volte che prendo io la parola accade qualcosa.
Prego Pilloni.
Sì, ecco, quindi per quanto detto... per quanto detto in premessa, intanto mi compiaccio di questo dato della riduzione delle perdite dal 35 al 22, che è un dato veramente molto interessante. Credo che siamo sopra la media nazionale, perché ancora qualche giorno fa sentivo in un programma televisivo che si parla del 35-40% in certe regioni d'Italia. Ecco, quello che io volevo dire è stato un po' anche toccato dal nostro collega, ahimè. I cambiamenti climatici ci insegnano che a periodi di intense piogge possono succedere anche periodi di penuria di precipitazioni. Quindi è giusto naturalmente valorizzare tutto ciò che è stato visto in condizioni, nelle migliori condizioni possibili, come quelle di oggi. Ecco, però mi domandavo anch'io, poiché è stato accennato così al discorso della desalinizzazione delle acque, eccetera, se a fronte invece di un momento più, diciamo, decisamente negativo, come quello che ad esempio sta vivendo la Sicilia in questo momento, c'è diciamo un piano di emergenza. Ecco, questo mi interessava capire, se esiste un piano di emergenza, perché diciamo che nella rotazione di questi eventi meteoclimatici non è escluso che magari non sarà tra un anno, tra due, sarà quando sarà, ma comunque potrebbe anche capitare appunto che anche la nostra regione si debba trovare a fare i conti con una situazione diciamo di piogge molto molto scarse. E, vabbè, avevo un'altra domanda, ma vedo che il tempo, vabbè, quello che è. Grazie molte comunque.
Grazie Pilloni. Allora, a questo punto passerei la parola all'ingegner De Giovanni per le risposte tecniche, poi in chiusura l'assessore. Allora, prima anticipiamo l'intervento dell'assessore, che credo risponda sull'accordo con l'Emilia Romagna, prego.
Eccoci Presidente. Beh, su Leto parlano le determine, è stato affidato un incarico, è importante, peraltro Leto aveva già anche pubblicato una serie di libri già in passato proprio sull'acqua, presentati dal Comune nel 2012, ma al di là di questo è una persona diciamo competente e che ha il compito di fare un'analisi di quello che è il futuro, perché noi dobbiamo pensare a continui cambiamenti e quindi nel prepararci a quelle che sono le dinamiche future relative all'acqua, perché oggi abbiamo tanta acqua, però nel 22 non l'abbiamo avuta, nel 17 neppure, e quindi abbiamo delle stagioni altalenanti, non perché in questa stagione abbiamo l'acqua dobbiamo fermarci. Quindi l'incarico è volto a fare una relazione di tipo tecnico-scientifica per verificare quelli che saranno gli scenari futuri, e comunque nel momento in cui verrà nei rispetti dei tempi consegnata la relazione, la daremo a tutto il Consiglio. Detto questo, mi distrae Pandolfo che è il cacciatore. Sì, ma sono...
Prego, Assessore.
Sul tema del Brugneto, la questione del Brugneto a cui accennava il consigliere Bruzzone, nel momento in cui abbiamo diciamo la cessione di quantitativi d'acqua, parlo in particolar modo dell'Emilia Romagna, ecco, non conosco bene le questioni che riguardano il Piemonte, però esistono degli accordi firmati nel 2015, poi ne ho firmato anche io uno 5 anni dopo insieme alla Regione e insieme a il presidente Bonaccini e l'assessore all'ambiente regionale dell'Emilia Romagna, proprio in un'ottica di solidarietà, quindi non c'è nessun tipo di pagamento. L'accordo con la Regione Liguria e Emilia Romagna scade nel 25, mentre la concessione relativa al Brugneto scade credo nel 24, quindi scade adesso. Poi è già scaduta, però è una questione di cui come competenza tecnicamente si occupa la città metropolitana. E questi accordi, all'interno di questi accordi firmati nel 2015, poi da noi rinnovati, si basano su una mutualità, quindi su una solidarietà reciproca tra regioni che collaborano da tanti punti di vista. Infatti negli accordi abbiamo un aiuto reciproco per quanto riguarda l'acqua, per quanto riguarda le infrastrutture, ma anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Io ho avuto modo di incontrare diverse volte, mi è capitato anche recentemente di andare nel Piacentino per degli incontri proprio con anche le associazioni degli agricoltori della Coldiretti, proprio perché l'acqua che noi rilasciamo attraverso il fiume Trebbi, attraverso le brighe del Cassingheno, è un'acqua che ha soprattutto una finalità di sostegno all'agricoltura. Infatti tutta la parte di agricoltura che si sviluppa da Marsaglia, Bobbio, in particolare abbiamo le colture dei pomodori, ma non solo, nel periodo estivo va in estrema difficoltà. E quindi con l'accordo si arriva a 2,5 milioni di metri cubi, ma in alcuni casi si è arrivata anche a dei volumi più alti. Ma l'elemento che caratterizza questi accordi è l'accordo della mutualità tra regioni. Le richieste del territorio del Piacentino ovviamente sono sempre richieste a salire e nel 25 scadrà l'accordo con l'Emilia Romagna e a quel punto poi occorrerà definire i termini e i quantitativi. Però il rilascio avviene di fatto attraverso il letto del fiume, quindi attraverso il fiume. Poi nel proseguire il Trebbia ha una serie di gallerie di captazione che poi vanno a distribuire l'acqua all'interno attraverso i consorzi che la gestiscono e poi permettono appunto l'utilizzo alle imprese e agli agricoltori presenti in zona. Questo è la questione dell'acqua, quindi un tema importante, perché noi abbiamo effettivamente negli ultimi anni molta acqua, anche se in altri periodi ne abbiamo avuti meno, quindi noi non sappiamo quelle che sono le dinamiche, perché se leggiamo le ultime notizie anche in materia di eventi meteorologici, scopriamo che, non so, nella penisola arabica ci sono state giornate di grande pioggia, oppure ci sono stati allagamenti nella zona del Sahara meridionale, nella zona del Marocco, quindi è un clima che sta cambiando e quindi è necessario prevenire, e da questo punto di vista, per merito di un'azienda come IREN, ma per merito poi anche di una visione che guardava lontano, anche dei nostri avi che già nell'Ottocento hanno iniziato a costruire queste opere, siamo abbastanza fortunati. Non sappiamo quelle che saranno, o in parte le sappiamo, le dinamiche dei prossimi anni, proprio per questo dobbiamo valutare tutto. Dobbiamo valutare il miglioramento delle infrastrutture, ma non si può neppure escludere, anzi bisogna valutare anche impianti che prendono l'acqua dal mare, sapendo che questi impianti poi hanno anche degli aspetti positivi, ma anche degli aspetti negativi dal punto di vista ambientale. Però dobbiamo prendere anche in considerazione questo scenario per gli anni futuri, quando noi non saremo più qui o proprio non ci saremo proprio, perché occorre prevedere delle situazioni di salvaguardia.
Grazie Assessore, prego Ingegnere De Giovanni o Piramide, prego.
Provo io, gli argomenti sono tanti, parto dalla fine perché mi sembra quello più coerente con quello che ha presentato Marco, è se esiste o meno un piano strategico per anche in termini di cambiamenti climatici. Di fatto sì, nel senso che a questo piano di strategia non bisogna però pensare soltanto al volume di acqua disponibile, ci sono una serie di azioni che poi ricomprendono un po' tutti gli argomenti che abbiamo trattato, le perdite, gli investimenti, individuare quali sono gli interventi corretti proprio per aumentare la resilienza. Quindi abbiamo una struttura aziendale che si occupa di business continuity, su questo tema ovviamente ci sono dei meccanismi a partire dai monitoraggi di quella che è la situazione che ci aiutano e ci prediggono in una forma ovviamente previsionale quelli che possono essere gli scenari. per esperienza diciamo diretta, gli scenari diciamo lenti sono sicuramente più governabili, soprattutto quando pensiamo che abbiamo un invaso complessivo da 40 milioni. Quindi su questo abbiamo tempo e dovere diciamo di monitorare e eventualmente anticipare. Gli eventi invece puntuali si gestiscono ovviamente in una situazione emergenziale abbastanza diciamo rapida. Uno di questi è quello di ricorrere a fonti meno pregiate, perché l'altro tema che bisogna sempre considerare è che si sceglie sempre la fonte qualitativamente migliore e anche più sicura e anche più disponibile, non tanto diciamo sempre guardando agli aspetti economici ma anche all'aspetto legato alla sicurezza dell'acqua. Quindi tutti questi elementi fanno sì che quotidianamente, non è una questione che si fa ogni tanto, si sviluppa un piano di strategia per poter aumentare la resilienza e mantenerla. A tutto questo sovrintende un piano degli investimenti ovviamente, no? Piano di investimenti che lo definisce l'ente di governo d'ambito, che ci orienta ovviamente in modo strategico di quali sono gli interventi che migliorano la garanzia del servizio idrico in termini di quantità e in termini di qualità. Sono sempre due elementi che vanno a braccetto. Si è parlato di perdite, 22% è un ottimo numero, lo zero non esiste, quindi fisiologicamente lo zero è teorico, non, è difficile raggiungerlo perché anche il metodo di calcolo ha dentro di sé delle approssimazioni. Il piano industriale dell'azienda al 2030 prevede un 20% di perdita su tutto il territorio IREN, quindi parliamo anche dell'Emilia, del Piemonte, della Sicilia, e quindi essere oggi al 22% sulla città di Genova è davvero diciamo, un risultato eccezionale. Ci sono territori gestiti da noi, questo numero non ce l'hanno, sono ancora in terza cifra, diciamo così, quindi al 30%, quindi un risultato oggi tangibile. Non può essere ovviamente, diciamo, la difficoltà in questo momento è il mantenimento, il raggiungimento è uno sforzo, il mantenimento richiede un ulteriore sforzo. Bisogna invocare anche un, io la chiamo cultura dell'acqua, cioè non è soltanto questione di controllare l'infrastruttura, ma anche l'utilizzo. Questo diciamo è importante anche in visione degli scenari di cambiamento climatico, abituarci a pensare che non è così scontato che apri il rubinetto e esce là. Un brevissimo accenno sulla qualità, anche se non è tema, però non vorrei lasciare diciamo dubbi, quindi ce ne occupiamo e quindi lo diciamo. Noi facciamo tutti i controlli previsti dalla norma, quindi sì, ci sono elementi batteriologici, elementi chimici. La norma ci definisce i numeri minimi, noi per aumentare diciamo, il livello di sicurezza e di conoscenza ovviamente in genere triplichiamo questi numeri, quindi i controlli sono sistematici e continui. Siamo preoccupati della qualità esattamente come per la quantità, non c'è una differenza da questo. Io mi sono segnato un po' di cose, però mi sembra che in termini sintetici con queste informazioni dovremmo aver chiarito, ben vengano ovviamente la conoscenza di quelle che sono le infrastrutture verso la popolazione, perché la consapevolezza ovviamente aiuta il lavoro del gestore, non diventa una partita di tennis ma giocare tutte e due dalla stessa parte. Marco, se vuoi integrare su qualche elemento puntuale.
Ok, forse ora. Sì, integro con alcune cose puntuali che sono state dette. Su Val Noci la condotta di sponda sinistra è in funzione ed è proprio quella che permette di integrare il Noci con l'acqua proveniente dal Brugneto, quindi è tuttora in funzione. Sulla sponda sinistra del Brugneto c'è una frana che è la frana di Rettezzo, dell'abitato di Rettezzo, che penso sia una delle più studiate della Liguria. Come gestore abbiamo una serie di strumenti per il controllo di quella frana molto importante, facciamo monitoraggi frequenti che vengono mandati anche agli uffici preposti della regione, quindi è una situazione estremamente controllata e tranquilla, ecco, però chiaramente capisco, le frane su una diga hanno, mandano brutti ricordi, quindi sono cose estremamente controllate. Anche il Ministero delle Infrastrutture, quando viene e vede la situazione dei controlli, ci ha detto più volte, ha detto penso sia la frana più controllata della Liguria. Non fosse su una diga, probabilmente non ci sarebbe neanche lontanamente questi controlli. Quindi su questo assolutamente come gestore ce ne facciamo carico, trasmettiamo al Ministero, alla Regione, a tutti i risultati delle cose. Ecco, parliamo di una paleofrana, però insomma, comunque i movimenti ci sono e si controlla logicamente la situazione, come si controllano anche altre piccole frane che sono sugli invasi. Ecco, nel momento che sono su un invaso diventano cose molto molto importanti, attenzionate, quindi su questo assolutamente. Per quanto riguarda i controlli sull'acqua, potrei solo aggiungere a quello che ha detto il collega Valentino, aggiungo che anche ai nostri controlli come gestore si affiancano i controlli dell'azienda sanitaria locale, quindi la responsabilità dei controlli è dell'azienda sanitaria locale, che fa a sua volta moltissime analisi. Quindi sicuramente l'acqua è molto controllata ed è controllata in tantissimi punti di Genova, i punti di prelievo sono tantissimi, i campioni sono tantissimi, c'è la ASL che è il controllo ufficiale, ci siamo noi che facciamo il controllo interno, quindi su questo posso rassicurare.
Grazie a tutti per la partecipazione alla commissione, chiudo i lavori. Una mozione d'ordine? Prego.
Sì, grazie Presidente, ma solo affinché sia messa a verbale un appunto, perché lei ha fatto bene a ricordare l'oggetto della convocazione di questa commissione, posto che l'accesso, diciamo così, all'acqua pubblica aveva sicuramente un nesso di causalità con l'approvvigionamento idrico, però vabbè. Prendo atto della sua valutazione. Risulta però particolare, quantomeno, il fatto che questa mattina non si sia avuto modo di aprire un ragionamento, benché siano state fatte delle domande sull'approvvigionamento idrico. Non a caso alcune slide ci hanno dimostrato plasticamente il sistema col quale dalla diga l'acqua arriva in città, dagli stessi rappresentanti di IREN, quindi direi che per stessa, diciamo, presentazione un nesso di causalità c'era, almeno come dato empirico direi che le convenga insieme a me. Quindi non aver avuto un momento di ragionamento sulla tenuta, io l'ho detto prima in modo volgare perché non sono un tecnico, delle tubature in città, a di là e a prescindere dai casi estivi, credo che sia una lacuna. Benché le domande siano state fatte, perché io capisco che lei voglia chiudere alle 11, però affinché sia messa a verbale, perché sennò rischia di essere una commissione lacunosa.
Lo mettiamo comunque a verbale, ma credo che anche l'assessore abbia la volontà di fare una commissione ad hoc. L'assessore vuole aggiungere qualcosa?
Eccoci, no, solo per essere chiari, in questo momento noi non possiamo rispondere perché le persone che rappresentano IREN svolgono un'attività diversa, però ritengo la richiesta, anche per quanto avvenuto soprattutto negli scorsi mesi, corretta, è stata chiesta anche da altri consiglieri nelle scorse settimane, quindi programmiamo ai primi di novembre una commissione con i reti e con i tecnici, in maniera tale che ci possano relazionare circa lo stato dell'arte e degli investimenti e i motivi che hanno determinato rotture particolarmente, diciamo, gravi che hanno interessato la città.
Grazie a tutti. Falcone, una mozione d'ordine anche lei?
No, l'assessore ha risposto perché avevo fatto la domanda sul criterio di e monitoraggio dei guasti, però
faremo una commissione ad hoc
ampiamente
sulle reti idriche cittadine.
Grazie
a tutti, arrivederci.